Io sarò telegrafico nelle domande. Abbiamo pensato di incentrarci su cinque questioni e di volta in volta Claudio Fontana, ricercatore della Fondazione Oasis, che conosciamo ormai, amico del Dognocchi, e il dottor Michele Brignone, che già l'anno scorso abbiamo avuto il piacere di ospitare, lo ringraziamo, direttore delle ricerche della Fondazione Oasis, risponderanno dividendosi un po' le aree delle domande. Prima domanda. Che cosa è successo e perché è successo? Michele, giusto?
Yes.
Sì, vado io. Intanto ben ritrovati a tutti, mi spiace non essere lì presente con voi, ma appunto le circostanze sono quelle che sono e quindi era l'unico modo che mi permetteva di intervenire in questo bell'appuntamento. Allora, cos'è successo e perché è successo? È una domanda a cui si potrebbe rispondere da tantissimi angoli e secondo me è comunque importante. Mi sentite bene?
Sì.
Sì. È importante fare dare un minimo di retroterra storico, nel senso che al di là di quello che è successo il 28 febbraio del 2026, tutto comincia un po' di decenni prima, cioè nel 1979. Si potrebbe anche andare un po' più indietro, ma prendiamo questa data che è veramente uno spartiacque. Nel 1979 nasce la Repubblica Islamica d'Iran, dopo quella che nella storia iraniana è considerata una rivoluzione che coinvolge settori molto ampi della popolazione di questo paese e che poi diventa il contesto in cui emergono ormai termine noto, gli ayatollah, cioè il clero sciita iraniano. Quando si parla di questa rivoluzione si dice che è una delle più consensuali della storia del mondo, nel senso che veramente la popolazione iraniana nel suo complesso insorge contro quello che era all'epoca il regno dello Shah, il monarca d'Iran, e contro la sua ingiustizia. Ora, non possiamo addentrarci in tutti i particolari di questa vicenda, ma la cosa centrale per capire perché dobbiamo citare questa data per capire cosa succede oggi è che la Repubblica Islamica d'Iran nasce programmaticamente, cioè proprio nel suo DNA, l'ostilità verso gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono considerati dalla prima guida suprema della Repubblica Islamica d'Iran, l'Ayatollah Khomeini, il grande Satana. Sono considerati il male per eccellenza, il nemico da sconfiggere. E la nascita della Repubblica Islamica, diciamo, inizia l'esordio internazionale della Repubblica Islamica è il sequestro del personale diplomatico dell'ambasciata americana di Teheran da parte di un gruppo di studenti iraniani, una cosa che è un'aberrazione dal punto di vista internazionale. Quindi siamo di fronte a un'inimicizia che è storicamente molto, molto radicata, che continua nei decenni, con varie tappe, varie forme di scontri a distanza, qui non li ripercorriamo, però appunto è importante tenere a mente questo fattore. Poi c'è un altro momento che dobbiamo, molto più avanti, che dobbiamo mettere a fuoco, cioè l'attacco del 7 ottobre 2023 contro Israele da parte di Hamas e di altri gruppi palestinesi. Perché questo momento? Perché Hamas è un'organizzazione che è sostenuta dall'Iran, fa parte di quel gruppo di movimenti, stati anche, organizzazioni, noto come l'asse della resistenza. L'asse della resistenza è una forma di coalizione informale, organizzata e supervisionata dall'Iran, che di nuovo ha l'obiettivo di contrastare in particolare due grandi attori, Israele e gli Stati Uniti. Dopo questo attacco, Israele sappiamo come ha reagito con la guerra a Gaza, una guerra brutale che ha fatto tantissime vittime, ma non solo la guerra a Gaza, cioè avendo in mente che l'origine della minaccia era l'Iran, ha esteso le operazioni belliche coinvolgendo il Libano e anche altri attori regionali. Siamo arrivati, questo processo che inizia il 7 ottobre 2023, quindi la risposta, la guerra a Gaza, la guerra contro Hamas, poi le operazioni in Libano contro Hezbollah, poi c'è stato l'allargamento anche alla Siria, insomma, alla fine si arriva all'Iran. L'idea che per estirpare definitivamente la minaccia occorra, come si dice, tagliare il serpente alla testa. Quindi questo è il quadro e il retroterra storico. Perché proprio in questo momento? Perché c'è stata una convergenza tra gli interessi israeliani a portare avanti questa operazione. L'attacco all'Iran, la guerra contro l'Iran, era un po' il sogno del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu da tempo, anche prima del 7 ottobre 2023. Quindi c'era questa intenzione israeliana di chiudere definitivamente i conti con la Repubblica Islamica, ma c'era anche l'ostilità crescente tra gli Stati Uniti e l'Iran, per le ragioni storiche che ho detto, ma anche perché diciamo che in particolare l'attuale presidente americano aveva una visione particolare dei rapporti con questo paese, cioè l'idea era che si doveva tentare un negoziato, il negoziato aveva alcuni temi in particolare, cioè alcuni oggetti del dibattito, il programma, in particolare il programma nucleare dell'Iran. Un accordo c'era già stato durante la presidenza di Barack Obama, ma chi mi ascolta forse era appena bambino quando succedevano queste cose. Insomma, poi quando Trump è stato diventato presidente per la prima volta, subito si è ritirato, ha stracciato, possiamo dire, questo accordo fatto, inaugurando una visione molto diversa con l'Iran, oppositiva, fatta di quella che lui chiamava la massima pressione, cioè mettere sotto pressione il regime quasi per ottenere delle condizioni migliori. Ecco, questa massima pressione alla fine è sfociata in una guerra. Quindi, progetto israeliano di chiudere i conti definitivamente con l'Iran, progetto americano di risolvere anche lui dal suo punto di vista la questione iraniana definitivamente con, per quello che, per come la posso vedere io, con l'illusione che un'operazione militare avrebbe effettivamente portato rapidamente a questo risultato. Adesso su questo rapidamente magari poi ci sarà modo anche di parlarne. Il calcolo con cui questi due attori si sono presentati alla guerra era molto probabilmente sbagliato e sta producendo una guerra che durerà sicuramente più delle 4-6 settimane che erano state preventivate. Dico ancora una cosa che magari è interessante per voi ragazzi. Sul 1979, che è proprio una data chiave, c'è un film che penso possiate apprezzare anche voi, è di qualche anno fa, del 2008, si intitola Persepolis, lo trovate su Prime Video tra l'altro, non so se sto facendo pubblicità occulta, neanche tanto occulta, su Persepolis si trova, su Prime Video si trova questo film Persepolis, che è tratto da un fumetto scritto da una ragazza franco-iraniana, che racconta la sua, attraverso la sua esperienza di vita, il passaggio dalla monarchia dello Shah alla Repubblica Islamica, con tutto ciò che questo ha comportato anche in termini di abbigliamento, stili di vita, amicizie. È un racconto interessante. Quindi, diciamo, una chiave, ovviamente non è un saggio storico, ma insomma è uno spaccato per capire un po' meglio la storia di questo paese, che ci sembra tanto distante, ma in questo momento condiziona molto da vicino le nostre vite.
Grazie. Colleghiamoci a quest'ultimo elemento che ha detto, cioè due progetti che si incontrano, convergono nel conflitto, il calcolo era sbagliato. Allora, la seconda domanda che volevamo porre ai nostri relatori è questo: che progetto c'è dietro? Cioè, c'è un progetto, non c'è un progetto, è quello che stiamo vedendo, è diverso da quello che si immaginavano i protagonisti? Che progetto c'è?
Ok. Noi ci aspettiamo sempre che i politici abbiano un progetto, a maggior ragione quando compiono un atto come quello bellico, come la guerra, che è l'atto più grave che la politica può fare per le conseguenze che ha su tutta la popolazione. Alle volte però viene il dubbio che noi sopravvalutiamo alcuni politici e questo è uno di quei momenti. In particolare sono soprattutto gli Stati Uniti di Donald Trump a essere poco chiari nei contenuti e negli obiettivi di queste azioni. Michele ricordava prima che l'attacco che c'è stato il 28 ottobre, la successiva guerra a cui stiamo assistendo in questi giorni, è avvenuto in un contesto in cui Stati Uniti e Iran stavano negoziando per raggiungere una soluzione diplomatica alle ostilità tra questi due paesi. All'epoca però non si sapeva di preciso su cosa negoziavano. Negoziavano sul programma nucleare iraniano, cioè l'Iran ha un programma nucleare che desta anche giustamente significative preoccupazioni in tutta la comunità internazionale, ma ha anche un programma missilistico che desta altre preoccupazioni alla regione. E allora gli americani dicevano, soprattutto su imbeccata degli israeliani, dicevano: beh, dobbiamo negoziare sul nucleare, certamente, ma dobbiamo negoziare anche sul programma missilistico. E gli iraniani dicevano: no, negoziamo solo sul nucleare, perché il programma missilistico non si tocca. Obiettivi diversi, argomenti diversi per il negoziato si sono tradotti in obiettivi diversi per la guerra. Quando il 28 ottobre, il 28 febbraio sono iniziati i bombardamenti, la prima cosa che israeliani e americani hanno fatto, vi ricorderete, è stata uccidere la guida suprema dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei. L'idea di uccidere la guida suprema rispondeva alla logica e, come dire, faceva pensare che la strategia, che l'obiettivo finale dell'operazione fosse il cambio di regime. Cioè, in Iran, l'Iran è un sistema retto da questi Ayatollah, c'è una Repubblica Islamica che è problematica per tutti i motivi che ha detto prima Michele, uccidendo la guida suprema provochiamo un cambio di regime. Questa quindi sembrava essere l'idea iniziale, sia perché hanno fatto così, sia perché le prime dichiarazioni di Trump invitavano i manifestanti iraniani che riempivano le piazze fino a poche settimane prima, ha invitato questi manifestanti a tornare in piazza, a prendere il potere, a occupare i palazzi governativi e conseguentemente a rovesciare la Repubblica Islamica. Questo naturalmente non è avvenuto e si è capito in maniera piuttosto rapida che non sarebbe avvenuto, perché l'Iran è un sistema fortemente istituzionalizzato, ha una costituzione, ha tanti organi diversi, non ha soltanto la guida suprema, e dunque una volta che la guida suprema è stata uccisa è andata avanti a funzionare sulla base di come si è organizzato nell'arco di quasi 50 anni di storia. Contemporaneamente Trump ha iniziato a cambiare il tono delle proprie dichiarazioni, quindi ha iniziato dicendo: abbiamo ucciso la guida suprema, prendete il potere voi che vi opponete al regime, così ci leviamo dalle scatole questi Ayatollah, e poi ha iniziato a dire che gli obiettivi cambiavano e diventavano cose un po' più fattibili, per cui hanno iniziato a bombardare i siti da cui gli iraniani lanciavano i missili verso Israele, verso le basi americane e verso i paesi alleati nella regione. E l'obiettivo è sembrato mutare e diventare meno ambizioso, cioè il cambio di regime è l'obiettivo più ambizioso possibile. Ha abbassato un po' l'asticella e ha detto: no, ok, dobbiamo degradare la possibilità, che la capacità dell'Iran di lanciare missili in tutta la regione. Poi ha aggiunto un pezzetto che era: dobbiamo impedire che l'Iran, che ha costruito una rete di milizie nella regione, sia ancora in grado con queste milizie di minacciare Israele e i nostri altri alleati. Poi è passato a dire che era necessario distruggere la marina militare iraniana, che peraltro non è, diciamo, una marina famosa nel mondo per il suo potere o per la sua efficacia, è una marina tutto sommato molto, molto modesta. Le dichiarazioni degli ultimi giorni di Trump sono invece orientate soprattutto alla riapertura dello stretto di Hormuz. Lo stretto di Hormuz è uno stretto marittimo che c'è tra l'Iran, l'altopiano iranico e la penisola arabica, da cui transita circa il 20% del petrolio mondiale e l'11% circa dei commerci a livello globale. La minaccia iraniana di far affondare le navi in transito in questa zona ha fatto sì che le navi non passassero. non passando le navi, i costi dell'energia, come vediamo anche per chi capita malauguratamente di dover far benzina, sono aumentati e i traffici sono bloccati. Allora Trump in questi giorni, in questi ultimi giorni, dice: allora adesso tutti dovete aiutarmi a riaprire lo stretto. E lo chiede ai cinesi, lo chiede agli europei, lo chiede agli alleati arabi della regione. L'obiettivo sembra essere diventato quello di riaprire lo stretto di Hormuz. Con il piccolo dettaglio che lo stretto di Hormuz era aperto fino al 27 di febbraio, cioè è stato chiuso perché c'è stata la guerra, non facevate niente e lo stretto restava aperto. Però vedete come gli obiettivi sono man mano diminuiti, come dire, sono diminuiti di ambizione. Oltretutto il programma nucleare iraniano, se noi ascoltiamo le dichiarazioni di Trump, vi ricorderete che nel giugno dell'anno scorso, giugno 2025, c'era già stata una guerra con l'Iran, iniziata da Israele, poi con l'ingresso anche degli americani, che hanno bombardato i siti nucleari iraniani, è la cosiddetta guerra dei 12 giorni, e dopo questi 12 giorni Trump ha detto: risolto, programma nucleare totalmente obliterato. Allora, non si capisce se era stato totalmente obliterato nel giugno 2025, perché adesso c'era bisogno di nuovo di risolvere la questione del nucleare, quindi qualcosa non torna. L'impressione è che ci sia più che un disegno preciso, finale. L'impressione è quella che Trump abbia probabilmente voluto replicare il grande successo dal punto di vista americano dell'iniziativa che hanno avuto in Venezuela a inizio gennaio, quando con una singola operazione sono riusciti a rimuovere il presidente Nicolás Maduro per sostituirlo con la sua vice, che è più vicina agli obiettivi, agli interessi americani. Abbia voluto applicare lo stesso metodo in un contesto però radicalmente diverso, come quello dell'Iran. E qui c'è una lezione che noi possiamo portarci a casa, cioè che non tutte le parti del mondo, non tutti i sistemi, non tutti i popoli funzionano nello stesso modo. Cioè il sistema iraniano, una tattica che funziona in Venezuela, non è detto che funzioni in Iran. Perché? Perché bisogna conoscere di volta in volta chi è il nostro interlocutore. Anche per questo serve la scuola, lo studio, le università, i centri di ricerca, perché sennò poi prendiamo lo stesso abito e lo applichiamo a una persona indipendentemente che sia alta 2 metri o che sia alta 1,60 m. Naturalmente questo non funziona. Un ulteriore problema deriva dal fatto che non solo gli obiettivi degli americani non sono chiari e cambiano nel tempo, ma sono diversi da quelli israeliani. Quindi noi ci troviamo in una situazione in cui abbiamo 2 stati che conducono la guerra, cioè 3 con l'Iran ovviamente, ma 2 che hanno iniziato questa guerra nell'ultima fase, che sono Stati Uniti e Iran. Gli Stati Uniti con questa confusione che abbiamo detto, Israele invece molto più chiaro nei suoi obiettivi. Lo ricordava prima Michele, dal 7 ottobre 2023 Hamas compie un attentato brutale in Israele dove muoiono più di 1200 persone. La risposta iniziale israeliana si concentra su Hamas, ma fin da subito Netanyahu dice: noi dobbiamo andare a prendere il punto da cui si origina tutto questo male, e individua il punto nell'Iran. E in un certo senso, come dire, ha ragione, nel senso che l'Iran ha sponsorizzato tutte queste realtà in giro per il Medio Oriente. Quindi gli israeliani sono più decisi su questa necessità, bisogna portare il crollo della Repubblica Islamica. Il punto è che gli israeliani da soli non possono farlo, perché un cambio di regime vero per avere luogo non avviene semplicemente con il bombardamento dall'alto. Non è mai successo da nessuna parte che un semplice tra virgolette bombardamento aereo potesse portare un grande paese, l'Iran ha 90-100 milioni di abitanti, una storia millenaria, quindi è difficilissimo se non impossibile che il cambio di regime porti, cioè scusate, che il bombardamento aereo porti a un cambio di regime. Dunque hanno bisogno degli Stati Uniti. Ma gli Stati Uniti sono riluttanti, entrano ma con tutte le perplessità e i dubbi che avevamo prima. La prospettiva che si fa strada è che Israele si possa accontentare magari non del cambio di regime, ma del collasso del regime. Qual è la differenza? Un cambio di regime vuol dire che non c'è più la guida suprema, non ci sono più gli ayatollah, ma c'è un'altra figura, un'altra forza politica che sostituisce questo gruppo di ayatollah e governa il paese, cioè lo stesso territorio, in maniera diversa, senza creare problemi al resto del paese. Questo sarebbe il cambio di regime. La grande campagna mediatica che è stata fatta per portare avanti le istanze dell'erede dello Shah. Lo Shah, che è stato rimosso nel 79, ha un figlio che non vive in Iran dal 1978 o 79, ma che è formalmente l'erede al trono, vive in America, e gli israeliani hanno fatto una grande campagna per dire: abbiamo l'uomo che può effettuare il cambio di regime, basta prendere lo Shah e portarlo a Teheran e installare lui. Naturalmente questo però non è vero, perché in Iran lo Shah non ha questo seguito, non vive nel paese da 50 anni quasi e non ha nessun seguito. Allora, come dire, si fa strada l'ipotesi che vada bene anche il collasso del regime, cioè indebolire così tanto la Repubblica Islamica al centro in modo tale da renderla non in grado di causare problemi al resto della regione. Anche l'idea che è circolata qualche giorno fa, una settimana fa, di armare i curdi. I curdi sono un gruppo etnico diffuso in vari paesi del Medio Oriente, tra cui l'Iran. Gli americani a un certo punto sembrava volessero armare i curdi come per fargli svolgere il ruolo dei cosiddetti boots on the ground, no? I soldati sul terreno che combattono contro. Ma i curdi semmai si fanno il loro staterello, se proprio non vanno a conquistare Teheran. E dunque è l'idea di portare l'Iran a disgregarsi pezzo dopo pezzo. E in questo Israele, e chiudo, risponderebbe anche a un'altra motivazione, ci sarebbe un'altra logica. Se l'Iran collassasse, si genererebbe un enorme centro di instabilità che si propaga a tutta la regione, e i paesi confinanti, Israele dista comunque 1000 chilometri almeno dall'Iran, ma i paesi confinanti si troverebbero impegnati per i prossimi 20 anni a gestire l'instabilità che dall'Iran si propaga al resto della regione. Questo vorrebbe dire che Israele avrebbe completamente mano libera per fare ciò che desidera nella regione senza nessuno in grado di fermarlo, perché tutti, anche i paesi arabi, pensiamo all'Arabia Saudita, all'Iraq, gli Emirati Arabi Uniti, l'Oman, tutti quelli che stanno intorno, sarebbero impegnati a contenere l'instabilità che origina dall'Iran per evitare che arrivi dentro i propri paesi.
Io continuo. Ok. Bene, grazie. Terza questione, pongo una domanda io, poi c'è un'allieva che vorrebbe integrarla. Chiedo Arianna, dove sei? Vieni. Anzi, mettiti lì così ti vede, sennò parla con noi due, ma non vede tutti voi. Allora, la terza questione è questa, la pongo sempre telegraficamente. E la popolazione iraniana? Noi sappiamo molto poco, al di là di queste categorie interpretative che voi avete ricordato, però come sta vivendo questo evento? Ci sono reazioni verso che cosa? Che consenso aveva il regime che era presente in Iran? Come vedono questa entrata di Israele e degli Stati Uniti d'America? Arianna, integra.
La domanda che avevo io era se, cioè, la strategia di decapitazione del regime sembra aver creato un vuoto di potere, e quindi mi sono chiesta chi sono i reali interlocutori oggi in Iran.
Grazie. Allora, scusate, prima di rispondere a queste domande, visto che io e Claudio abbiamo citato più volte lo Shah, e magari non è chiaro a tutti, lo Shah era il re sostanzialmente, addirittura l'imperatore. Ma per dirvi che è un termine più familiare di quello che crediate, non so se ci sono appassionati di scacchi tra i presenti.
Ci sono? Sì, qualcuno sì.
E i presenti sanno perché si dice scacco matto?
Ci sono facce basite? sì o no? No.
No, si dice gli scacchi sono un gioco di origine indiana, poi passato alla Persia, cioè l'attuale Iran, poi agli arabi, e attraverso di loro è arrivato anche da noi. Scacco matto è la mossa con cui si uccide il re. Il re è morto, in persiano, poi passato anche in arabo, si dice Ashamat. Il re è morto, Ashah, lo Shah, è morto lo Shah. E quindi ecco, è un termine che fa parte e è diventato anche parte del nostro universo culturale. Chiusa parentesi. Allora, cosa pensa la popolazione iraniana di quello che sta succedendo? Allora, è molto difficile dirlo, nel senso che non è che adesso si può fare il sondaggio e andare sotto le bombe a chiedere ai cittadini iraniani come stanno vivendo. Abbiamo qualche indicatore. Per esempio, noi sappiamo che il sistema della Repubblica Islamica, quello che chiamiamo il regime, ha un consenso tendenzialmente basso, tanto che, come voi immagino saprete, poche settimane prima dell'inizio della guerra, tra fine dicembre e gennaio, ci sono state delle enormi manifestazioni di dissenso contro il regime, finite poi in una repressione violentissima. Allora, da tempo la Repubblica Islamica non gode di una grande legittimazione tra i suoi cittadini, per tante ragioni, per le difficoltà economiche del paese, per lo stile di vita che è stato imposto, in particolare sappiamo c'è il tema dell'abbigliamento delle donne, per l'assenza di libertà di pensiero. Ora, quantificare questo dissenso è difficile, diciamo che anche esperti iraniani che magari tentano una stima di questi fenomeni arrivano a dire che negli anni passati un 65% della popolazione iraniana guardava con favore all'Occidente, ai rapporti con i paesi occidentali e soprattutto allo stile di vita occidentale. Sappiamo anche che quando il primo giorno della guerra, quando è stato ucciso Khamenei padre, ci sono state delle manifestazioni di giubilo in Iran. Si capisce anche perché Khamenei era al vertice di un sistema estremamente repressivo. Tra chi ha gioito c'erano persone che hanno avuto dei lutti in famiglia a causa di Khamenei, che erano persone che hanno dei cari, dei familiari, degli amici in carcere o torturati o uccisi dal regime. C'è però uno zoccolo duro di sostenitori del regime, anche qua difficile da quantificare con precisione, però possiamo dire tra il 10 e il 20% della popolazione, che sostiene la Repubblica Islamica per ragioni ideologiche o anche perché è inserita nei meccanismi di funzionamento di questa Repubblica. E con questo rispondo anche in parte alla domanda di Arianna. Allora, Arianna vuol sapere, appunto, il sistema è stato decapitato, siamo in una fase di vuoto di potere. Non è esattamente così, perché la Repubblica Islamica ha un'architettura, proprio una composizione istituzionale molto complessa e articolata, al cui vertice c'è sì la guida suprema, ma che coordina tutta un'altra serie di organismi e istituzioni. Innanzitutto la Repubblica Islamica si dice un sistema duale, cioè che funziona attraverso due principi. Da un lato ci sono gli organismi, diciamo, di matrice religiosa, che sono dominati dal clero sciita, ma poi ci sono anche le istituzioni di tipo democratico, tra virgolette, però sono organi elettivi, cioè i cittadini iraniani eleggono dei rappresentanti. C'è un parlamento, ci sono altri consigli che sono eletti. Poi c'è un corpo che è diventato anche molto famoso nella sua denominazione, i Pasdaran, addirittura quando uno è un po' un fanatico di qualcosa si dice sei un Pasdaran. I Pasdaran sono un corpo militare che è nato insieme alla Repubblica Islamica proprio per garantire un sostegno armato allo Stato iraniano e alla sua idea fondante, quella della rivoluzione islamica. Perché è stato fondato questo corpo? Perché quando nel 79 c'è stato il colpo di Stato contro lo Shah, e adesso sappiamo bene chi è lo Shah, l'Ayatollah Khomeini e i suoi collaboratori non si fidavano dell'esercito esistente, quindi hanno creato un nuovo corpo militare. Oggi la Repubblica Islamica è dominata militarmente, ma anche nei suoi apparati economici, da questo corpo. I Pasdaran detengono anche le leve economiche dell'Iran. Gestiscono industrie, hanno dei beni, sono i commerci, insomma, detengono un potere politico-militare molto forte. Questo ci spiega due cose per rispondere a entrambe le facce della domanda, cioè sia perché esiste uno zoccolo duro di consenso nei confronti della Repubblica Islamica, perché ci sono milioni di persone che vivono, beneficiano di questo sistema. Quando nel 2024 ci sono state le elezioni presidenziali, vedete qua c'è una parte elettiva, ci sono state le elezioni presidenziali, il presidente non conta molto, però è un modo anche un po' per misurare gli equilibri interni. Quando ci sono state le elezioni presidenziali, ha vinto l'attuale presidente, che si chiama Pezeshkian, che è noto, diciamo, è un moderato riformatore, un po' della corrente che intende far evolvere la Repubblica Islamica, ma il suo oppositore, che si chiamava Saeed Jalili, che era appoggiato da questo zoccolo duro, dall'ala più intransigente della Repubblica Islamica, al secondo turno ha preso 13 milioni di voti, cioè penso sia sul 15% dei voti. Perché? Perché rappresenta questi gruppi e le loro famiglie anche, che vivono intorno alla Repubblica Islamica e grazie alla Repubblica Islamica. Per cui c'è, diciamo che non c'è un vertice isolato, una testa che una volta tagliata fa crollare il resto. C'è una testa che gode ancora di un busto di braccia e di gambe, che sono probabilmente numericamente minoritari, non rappresentano la maggioranza della popolazione iraniana, ma detengono il potere politico, militare ed economico. Gli oppositori del regime sono numerosi, ma sono poco organizzati. In questo momento, tra l'altro, non sono armati, nel senso che spesso si dice, quando c'è stato l'intervento militare, ho sentito fare molte volte il parallelo tra l'Iran e la liberazione dell'Italia dall'Europa, dal nazifascismo. Detto, anche quella volta è stato necessario un intervento, e se non ci fosse stato questo intervento militare, l'Italia non sarebbe stata liberata. Allora, è un parallelo veramente fuori luogo, perché le condizioni di partenza sono completamente diverse per tantissime ragioni, ma una delle ragioni è il fatto che mentre c'era, a parte che l'intervento armato era con truppe di terra molto consistenti, ma è stato accompagnato anche da una progressiva, diciamo, sollevazione italiana col fenomeno dei partigiani. Quelli che erano i partigiani erano gruppi armati che lottavano per liberare l'Italia dal nazifascismo. In questo momento in Iran questa ipotesi non è sul tavolo, non esiste un movimento di liberazione dalla Repubblica Islamica che abbia i mezzi per perseguire questo obiettivo. Detto questo, ripeto, il consenso verso questo sistema è molto basso, ma quello che c'è è molto molto tenace.
Grazie. Prossima domanda. Cosa dobbiamo aspettarci? Qualcosa già è stato detto, ma partire dalle vostre conoscenze, dalla vostra esperienza, dalla vostra conoscenza anche del territorio, delle culture del territorio, che quanto durerà, che cosa accadrà, che cosa si può dire adesso di realistico?
Lascio qua. Allora, vabbè, ovviamente non abbiamo una risposta precisa, perché sarebbe tanto bello avere la sfera di cristallo, e perché abbiamo a che fare con una presidenza americana che è molto ondivaga, come abbiamo detto prima, e che è interessata, come dire, non so se è interessata solo a quello, però ha un certo appetito verso le vittorie brevi ed eclatanti. Sappiamo che ci sono le elezioni americane di midterm quest'anno, e chiudere la guerra entro le elezioni sicuramente è qualcosa che al presidente americano potrebbe piacere. Non sappiamo però se dall'altro lato gli iraniani sono disposti a chiudere la guerra in maniera, diciamo, rapida. Anzi, sembra al momento che questo non sia il caso. Possiamo dire una cosa: probabilmente, se non fosse stato fatto nulla, cioè se non avessimo attaccato avessero attaccato la Repubblica Islamica, non potevamo escludere che in autonomia tra 5 anni, 3 anni, 8 anni, comunque nel futuro prossimo, sarebbe crollata. Perché la legittimità di questo sistema, come diceva Michele, è ormai sotto zero. È vero che c'è questo gruppo che è composto da alcuni milioni di persone, che è molto forte, molto potente, ma è anche vero che la Repubblica Islamica attraversava crisi multiple e ogni anno c'erano nuove manifestazioni per un motivo diverso. Una volta è la crisi economica, una volta è la crisi idrica, una volta sono i diritti delle donne, una volta è la mancanza di lavoro. Ci sono crisi continue, manifestazioni continue, zone all'interno del paese che hanno pulsioni indipendentiste. Quindi probabilmente, anche a causa del fatto che i primi rivoluzionari, quelli che hanno fatto la rivoluzione nel 1979 e che si sono formati nella guerra che c'è stata tra l'Iran e l'Iraq dall'80 all'89, si avviano a passare a miglior vita, perché come Khamenei è morto, ma aveva 86 anni ormai, quindi a un certo punto muoiono di morte naturale. Allora questo avrebbe potuto portare a un cambio interno alla Repubblica Islamica. Invece, paradossalmente, l'intervento armato ha restituito a questo regime, che ripetiamo è un regime brutale, ma è un regime che fa della propaganda una sua arma molto forte. Questa propaganda era molto spuntata. Negli ultimi anni era una propaganda che attecchiva soltanto su quello zoccolino di persone che vivono attorno al sistema. L'intervento armato dall'esterno, invece, offre a chi gestisce il potere a Teheran la possibilità di nutrire la propaganda con nuove armi, con l'idea della resistenza a un invasore straniero, con l'idea del martirio attraverso cui è dovuta passare la guida suprema con una parte della sua famiglia. Dunque, paradossalmente è come se avessimo ridato vita a tutte queste armi retoriche, propagandistiche del regime. Per guardare però al futuro dobbiamo fare, come dire, degli scenari, perché può essere una cosa, può essere l'altra, non siamo dentro i meccanismi decisionali di entrambe le parti per essere sicuri. Allora, uno scenario è che la Repubblica Islamica sopravviva. Se sopravvive, sarà probabilmente indebolita, perché comunque sono stati utilizzati tanti droni, tanti missili, sono stati distrutti dai bombardamenti israeliani e americani, navi, droni, lanciatori di missili, infrastrutture. Quindi è una repubblica sicuramente indebolita, ma molto probabilmente sarà una repubblica radicalizzata. Cioè l'intervento esterno e la guerra che hanno subito gli iraniani, anche quegli iraniani che erano ostili alla Repubblica Islamica, potrebbe benissimo compattare una parte della popolazione maggiore attorno al regime. Al momento questa sembra essere un po' la scommessa degli iraniani, cioè questo è anche un po' il motivo per cui uno dei motivi per cui gli iraniani dicono la guerra non si conclude adesso. Si conclude quando noi avremo finito, e per il momento non abbiamo finito. Se Trump dice che è finita, noi lo stretto di Hormuz lo teniamo chiuso lo stesso, e questa è un'opzione. L'altra opzione è che sia così tanto indebolita che a un certo punto dica ok, facciamo un accordo e chiudiamo la guerra. Però il problema a questo punto è che tipo di accordo, su che basi si ricostruisce la convivenza nella regione dopo una guerra di questo tipo, perché la guerra non ha coinvolto soltanto Stati Uniti, Iran e Israele, sta distruggendo il Libano, sta distruggendo i modelli dei paesi arabi del Golfo, Arabia Saudita, Emirati Arabi, Qatar, Bahrain e via dicendo, e gli iraniani dicono noi non possiamo raggiungere un accordo per un cessate il fuoco in tempi rapidi senza che ci sia un accordo quadro, diciamo, sulla nostra presenza nella regione. Perché altrimenti un qualsiasi cessate il fuoco potrebbe avere semplicemente l'effetto di permettere a Israele, a Stati Uniti e ai paesi arabi del Golfo di fare rifornimenti di tutte le armi, di tutti i missili di intercettori utilizzati dalla difesa aerea che sono stati consumati in questo periodo, riempiono i loro magazzini e nulla ci garantisce che tra 2 anni, 3 anni, 5 anni ci sia un nuovo attacco in cui di nuovo si cerchi di rovesciare la Repubblica Islamica. E dall'altro lato i paesi arabi del Golfo che dicono noi non vorremmo la guerra, non l'avremmo voluta. Emirati Arabi, Arabia Saudita, nonostante alcune indiscrezioni dei media, io penso che nessuno di questi paesi ha voluto e ha spinto per la guerra. Anzi, hanno lavorato per impedire che Trump e gli israeliani attaccassero l'Iran. Quindi questi paesi non volevano un contesto bellico di questo tipo che mette in discussione la loro sopravvivenza, ma al tempo stesso loro stessi dicono: bene, ora ci avete danneggiato, il modello Dubai è distrutto, perché tutti sono scappati da Dubai, una parte di persone è scappata da Dubai, perché l'immagine stessa di Dubai come una bolla protetta in una regione turbolenta in cui però la sicurezza era massima, si potevano fare affari, si poteva andare in vacanza, dall'altro lato del mare c'è una repubblica come quella islamica brutale, ma a Dubai si possono fare tutte le cose che vogliamo. Questa idea è venuta a meno, e allora se dobbiamo fermare le armi, cosa che tutti speriamo, e però è necessario che ci sia un accordo complessivo, perché io Dubai, Abu Dhabi, Riyadh, che ha investito tanto sullo sviluppo del paese, non possono accettare che dall'altro lato si dia tempo all'Iran di consolidarsi, di rafforzarsi, di tornare poi a minacciare l'esistenza di questi paesi. Quindi abbiamo questi due scenari, no? Bisogna trovare un quadro complessivo per raggiungere un accordo di convivenza nella regione, ma è molto difficile farlo. E quindi questo.
Ultima questione che pongo, e poi sempre Arianna integra, che ne è del diritto internazionale? Arianna?
La domanda che invece mi ero posta io era: col fatto che l'Europa appare marginale in questa crisi, mi sono chiesta se esiste ancora uno spazio per la diplomazia europea o l'Unione Europea è destinata a subire passivamente le conseguenze economiche e migratorie di questo conflitto.
Allora, che ne è del diritto internazionale? Che è una domanda molto importante. Tra l'altro, voi studiate diritto anche, credo.
Alcuni sì.
Alcuni sì. Allora, dopo questo attacco, diciamo che è tornato, è un tema diventato molto dibattuto, il declino repentino. Come si può fare un declino repentino del diritto internazionale? C'è una guerra mossa contro ogni regola, convenzione riconosciuta. Allora, in realtà bisogna prendere un po' criticamente questo discorso, perché la crisi del diritto internazionale non è iniziata il 28 febbraio di quest'anno, non è iniziata nemmeno nel febbraio del 2022 quando la Russia ha attaccato l'Ucraina, ma è un problema, diciamo, perlomeno degli ultimi decenni, ma è un problema intrinseco del diritto internazionale. Io all'università ho fatto l'esame, io ho studiato relazioni, anzi per la precisione scienze internazionali e diplomatiche, e ho fatto l'esame di diritto internazionale, penso nel 1999, quando voi non eravate neanche nati. Nel 1999, quando io ho fatto il corso di diritto internazionale, si parlava già dei problemi del diritto internazionale, cioè della incapacità del sistema internazionale di applicarlo veramente, perché ha una debolezza intrinseca al diritto internazionale, cioè che non c'è, come si dice, un soggetto sovraordinato, cioè un'istituzione che sta sopra le parti, sopra gli stati, che può dirimere le controversie, fare la funzione del giudice, ma non può neanche applicare le sanzioni. Cioè, se succede uno stato gli Stati Uniti violano il diritto internazionale, la Russia viola il diritto internazionale, l'Iran viola il diritto internazionale, c'è un soggetto sovraordinato che gli assegna delle sanzioni equivalente in un ordinamento nazionale, di mandare qualcuno in prigione, dare una multa, eccetera eccetera. Questo nel diritto internazionale non c'è. Quindi il diritto internazionale soffre di questo problema intrinseco. E negli ultimi anni, prima di questi degli eventi che ho citato all'inizio, Ucraina, Iran, ci sono state molte violazioni del diritto internazionale. L'operazione degli Stati Uniti in Iraq nel 2003 è avvenuta contro le regole del diritto internazionale e senza che ci fosse una legittimazione internazionale dall'ONU o da altri organismi. Si potrebbero fare tanti altri esempi. Quindi c'è questa crisi. Allo stesso tempo, dobbiamo stare molto attenti a dare un congedo definitivo, a dire vabbè, stanno così le cose, il diritto internazionale è solo un'apparenza, un discorso che si applica in maniera puramente retorica ma che non ha alcuna capacità di incidere. Dobbiamo stare molto attenti anche a fare questo discorso, che è molto pericoloso, perché il fatto che il diritto internazionale sia altamente imperfetto non significa che sia inutile o che noi possiamo comunque farne a meno. Perché se noi veramente abolissimo il diritto internazionale, finiremmo per vivere in un sistema infernale, in cui semplicemente chi è più forte detta legge e gli altri si adattano. Voi direte, è già così, sì, in parte è già così, ma senza il freno del diritto internazionale sarebbe molto peggio. Anche perché quando noi parliamo del diritto internazionale, non ci riferiamo solo ai rapporti politici e, ahimè, bellici tra gli stati. Il diritto internazionale regola tante cose, ma si possono fare centinaia di esempi, ma ne dico uno che magari quando si parla della crisi di questa forma del diritto non viene in mente. Il diritto dei mari, la navigazione, la pesca, sono regolate dal diritto internazionale, dove le persone possono andare a pescare. I pescherecci turchi possono venire a pescare intorno alle coste della Sicilia? No, perché il mare intorno alle coste della Sicilia è mare italiano. Allora, se noi decidiamo che il diritto internazionale non vale più, vuol dire che un giorno arriva un peschereccio turco a pescare nei mari della Sicilia, va bene così. E si possono veramente fare tanti altri esempi. Ora, un mondo che non è regolato per niente dal diritto internazionale è un mondo infernale. Quindi ci sono delle regole, delle convenzioni che in realtà ancora reggono, ed è importante, secondo me, sottolineare questa rilevanza, anche di fronte agli abusi più gravi, quelli che fanno disperare. Uno pensa, di fronte a quello che sta succedendo, dobbiamo rassegnarci all'eliminazione definitiva di questo diritto. Di fatto a volte questo avviene, ma non è una ragione per accontentarsi. Il diritto internazionale esiste, è imperfetto, ci sono delle organizzazioni internazionali che probabilmente vanno migliorate, perfezionate, aggiornate anche, per fare l'esempio più classico, le Nazioni Unite e il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che è l'organo più importante di questa organizzazione, è la fotografia di una situazione internazionale che è quella creatasi dopo la Seconda Guerra Mondiale, che non riflette minimamente gli equilibri attuali. Quindi ci sono la necessità di aggiornare queste organizzazioni, ma dare loro il congedo definitivo credo sia molto pericoloso. Quindi se studiate diritto internazionale, continuate a studiarlo, perché non è una materia inutile, e non smettete di... Il diritto internazionale non risolve tutto, non lo farà mai, anche nella nostra vita ci sono tante... Non è che perché ci sono delle regole che i rapporti tra le persone filano lisci. Il diritto internazionale non risolve il dramma delle persone, dell'umano, cioè come rapportarsi con gli altri. Non è questo che fa il diritto, ma un mondo senza diritto, ripeto, è un mondo infernale. C'è un bel libro, poi chiudo, di Lewis, che è l'autore delle Cronache di Narnia, forse voi lo conoscete per questo. Lewis ha scritto tantissimi libri, uno di questi si intitola L'abolizione dell'uomo, è un libretto, è un po' filosoficamente un po' complesso, quindi non è una storia come le Cronache di Narnia, ma magari quelli più grandi possono essere interessati. L'abolizione dell'uomo non è che parla del diritto internazionale, neanche veramente del diritto, ma parla dei valori universali, cioè quelli che ogni uomo di ogni cultura, questa è la cosa interessante, sente come iscritti dentro di sé, e spiega cosa succede quando questi valori vengono calpestati. È una lettura molto istruttiva, perché appunto a volte noi non ci rendiamo conto, ci rassegniamo forse troppo facilmente alle violazioni che in maniera molto sistematica avvengono nel diritto in tutte le sue forme.
Qualcosa tu sull'Europa?
Come?
Vuoi dire qualcosa tu sull'Europa?
No.
Allora, abbiamo...
Scusate, no, sull'Europa, sì. Se volete dico una
grazie.
Cosa molto, molto rapida. Allora, l'Europa, ahimè, non da oggi è influente. Per tante ragioni, uno perché è a proposito di organismi imperfetti, è l'Europa, che non è uno Stato, non è come gli stati nazionali, non è neanche veramente una confederazione di stati, è un'organizzazione di stati che si sono messi insieme sempre più per ragioni quasi esclusivamente di tipo economico-commerciale. Questo ha impedito all'Europa di avere una rilevanza politica, a volte anche militare. Quindi di per sé, per come è costituita, l'Europa oggi non conta, e quindi anche quando diciamo il ruolo dell'Europa è sempre, come dire, una frase che a volte quasi non ha senso, nel senso che l'Europa proprio non può avere questo ruolo, l'Europa come Unione Europea. Certo, l'Europa potrebbe almeno culturalmente avere un ruolo nel rivendicare un modello diverso. E questo sarebbe importante che lo facesse, anche per una ragione, perché il mondo verso il quale ci dirigiamo non è che sia una meraviglia, quindi, come dire, non è in fondo difficile trasmettere l'idea che ci vorrebbe un'alternativa. Il problema è che questa alternativa l'Europa stessa non riesce a incarnarla in questa fase. Quindi non ha un ruolo politico vero e proprio, ma in fondo a sua volta vive una crisi tale che le impedisce di rappresentare veramente un'alternativa. Però diciamo che questo qua, la fase attuale, è un test importante secondo me, nel senso che, come abbiamo visto tra ieri e oggi, il presidente americano ha praticamente sollecitato un impegno dei paesi europei, l'ha fatto attraverso la NATO, ma insomma molti paesi NATO sono gli stessi paesi che fanno parte dell'Unione Europea, ha sollecitato un intervento dei paesi dell'Europa nella guerra. Allora è un test per capire se qual è veramente la nostra posizione, se siamo quelli costretti a dire sempre di sì, se ci teniamo semplicemente fuori in una posizione, come dire, di illusoria neutralità, no vabbè fate voi, noi ci vediamo alla fine, o se invece saremo capaci di avere un ruolo più propositivo.
Grazie, c'è tempo per una domanda, se qualcuno ne ha e vuole porla. Anche sugli scacchi, se volete.
A Michele.
Nessuna curiosità? Se qualcuno le ha anche un po' formulate imperfette in testa, le ponga una.
Scusate, io non sono uno studente. La domanda è questa, mi sono perso io forse un passaggio. Quando ci fu la rivoluzione dell'Ayatollah negli anni 70, la prima volta, era consensuale da parte della popolazione, era desiderata, questo anti-americanismo era solo di quella componente clericale o era popolare all'epoca?
Vado io, Michele?
Sì.
Vai.
Consiglio un altro film che è Argo, magari, ecco, Argo è un bel film da vedere, domanda.
Non lo ricordo così bene, però mi ricordo che mi ero molto divertito quando l'avevo visto, cioè mi era piaciuto da vedere. Non so se Michele l'hai visto tu. Allora, cioè, era consensuale. Questa è una cosa che noi tendiamo sempre a dimenticare, cioè invochiamo o ci viene raccontato il regime precedente alla rivoluzione islamica, quello dello Shah, come un po' un regime dei sogni, perché alla fine era un regime come noi. Cioè, l'immagine classica, io ho in mente stampata proprio perfettamente, l'immagine classica su Corriere.it, in home page, ogni volta che in Iran ci sono delle manifestazioni, è una foto di un gruppo di donne a Teheran nel 1977 o 78, prima della rivoluzione islamica, di queste donne che vanno in giro in minigonna. E il sottotitolo è sempre, la didascalia, donne che in Iran sono libere di andare in giro vestite come vogliono. E il messaggio è chiaramente, vedete come si sta bene in Iran, che le donne si potevano mettere le minigonne nel 1979. Il problema è che questa cosa qui avveniva al prezzo dell'abbandono forzato e dall'alto in maniera autoritaria di tutto il discorso tradizionale, culturale, locale, che era maggioritario nel paese, soprattutto fuori dalle grandi città. Quindi a Teheran magari sicuramente c'erano le donne che potevano andare in giro vestite come volevano, ed è giusto, ci mancherebbe altro, non voglio dire che era una cosa innocua. Ma il problema è che era completamente distaccato dalla gran parte della cultura che in quell'epoca c'era in Iran, soprattutto nelle zone meno centrali, nelle zone rurali. E paradossalmente, con una battuta dico, sì, potevano mettersi la minigonna, ma non potevano mettersi il velo se lo volevano, perché doveva esserci questa occidentalizzazione forzata dallo Shah. Quindi era un'imposizione dall'alto. E, oltre a questo, c'è il fatto che oggi ci sono i guardiani della rivoluzione che fanno tutte le malefatte che abbiamo detto e che sappiamo. Con lo Shah c'era la SAVAK, che è la polizia segreta, che faceva sparizioni forzate, che faceva arresti arbitrari, che assassinava gli oppositori politici. Cioè, c'erano tutta una serie di cose negative nel regime dello Shah che hanno portato la popolazione a partecipare alla rivoluzione islamica. La rivoluzione però non era solamente islamica. Cioè, hanno partecipato alla rivoluzione del 79 diverse forze politiche. Il più importante partito comunista di tutto il Medio Oriente, il Tudeh, è stato un elemento chiave nel successo della rivoluzione del 1979. La differenza è che Khomeini, cioè il leader della parte islamica, islamista della rivoluzione, fortemente carismatico, e l'ideatore di questa rivoluzione, appena crolla il regime dello Shah, riesce a liquidare tutte queste altre parti, anche più secolari, dell'opposizione. E dunque, naturalmente, l'antioccidentalismo era qualcosa che era condiviso da un partito comunista come il Tudeh e da queste forze islamiste, ma poi viene orientato in salsa prettamente islamica, al netto del fatto che la rivoluzione, per come l'ha pensata Khomeini, è una rivoluzione a favore degli oppressi. Cioè, c'è tutto questo discorso di classi sociali che si rivoltano contro gli oppressori, quindi si capisce che è un discorso che riusciva a tenere dentro insieme anche le forze laiche come quelle del Partito Comunista, ma sono forze che sono state poi liquidate violentemente, uccise da Khomeini, e oggi non sono più presenti nel paese. Quindi però tanti partecipavano, quelli, gli islamisti che si opponevano all'occidentalizzazione dei costumi, ma anche i comunisti che si opponevano a un certo tipo di impostazione di stampo più o meno capitalistico dello Stato.
Bene, allora ringraziamo i nostri relatori per questa ora intensa di lavoro, veramente grazie. Ciascuno di noi, perché è lo scopo anche di questi momenti, ciascuno di noi da questo momento in avanti, se interessato, può andare avanti con le proprie gambe, a continuare a informarsi, a conoscere, a seguire Oasis, a dialogare tra di noi se avete delle domande, ai docenti, in classe. Continuiamo a osservare questo pezzo di realtà che continua a interrogarci, a provocarci e anche a preoccuparci. Buon pomeriggio, buona serata a tutti.
Grazie altrettanto.
Grazie.
Grazie Michele.
Ciao Michele.
Grazie a voi.
A presto.
Grazie
a voi.